Allora, l'altra volta
abbiamo visto delle cose, tutte abbastanza separate fra di loro. Sono definizioni, quindi per il momento ci tocca prenderle così come sono. Poi, andando avanti, le vediamo all'opera, sul campo, tra virgolette. Quindi io adesso proseguo dritto per dritto con le definizioni che ho nel capitolo 1 dei miei appunti.
Capitolo 1?
Generalità. Capitolo 1, generalità. Non è molto aggiornato. Oggi fra l'altro ho fatto anche delle modifiche, quindi ve le mando poi stasera. Controllo del flusso. Quando abbiamo una comunicazione è necessario in qualche modo limitare l'afflusso di informazioni se c'è la necessità, nel senso che se i due soggetti che stanno comunicando spediscono informazioni a velocità alta, uno dei due potrebbe anche non essere in grado di elaborare i dati mentre arrivano o di catturarli mentre arrivano. Se non è abbastanza veloce da gestire i dati che stanno arrivando, dovrebbe essere in grado di rallentare il flusso, quindi controllo del flusso. Il controllo del flusso in inglese si chiama handshake, è un nome che non ha molto a che fare
con
a che fare con i plum cake, no, neanche con i plum cake. Handshake significa stretta di mano. E da dove viene questo termine? Quando i nostri due comunicatori devono dirsi quando vogliono i dati, si mettono d'accordo, rispettando un certo protocollo naturalmente, si mettono d'accordo sul momento in cui vogliono i dati, ok? E questa cosa viene detta handshake. Il classico handshake, diciamo un po' passato di moda, perché si usa un po' di meno, è quello della porta parallela che avevamo accennato anche l'anno scorso. Vi ricordate com'era? Insomma, vi ricordate, ve lo dico comunque, anche quelli che non c'erano, non si possono ricordare. Allora, c'erano due fili, no? C'era un filo che si chiamava strobe, nella porta parallela c'è un filo che si chiama strobe, controllato dal PC che mandava i dati alla stampante. E quindi questo qui era in direzione dal PC alla stampante, e c'era un altro filo hardware, uno dei fili che stanno nel connettore di B25 della porta parallela, un altro filo che si chiama acknowledge. To acknowledge vuol dire confermare, autorizzare, e quindi è in qualche modo un'autorizzazione alla spedizione del prossimo carattere. Allora, quando il PC aveva un carattere buono da mettere sugli 8 fili dei dati, quelli che abbiamo adoperato anche per scambiare dati con la schedina, col carrello e compagnia bella, quando c'era un dato pronto lì, il PC alzava o abbassava, mi sembra che abbassasse, ma adesso ormai ho fatto il disegno e diciamo che lo alzava. In verità lo abbassava per questioni proprio, diciamo così, hardware. Alza lo strobe e dice: ok, tu hai un dato pronto, quindi questo qui lo cancelliamo adesso, tu hai un dato pronto, piglialo. La stampante dall'altra parte prende quegli 8 bit, stampa il carattere hash che corrisponde agli 8 bit che stanno sugli 8 fili, e a questo punto alza la acknowledge, comunicando in questo modo al PC che il dato è stato ricevuto, quindi il PC ne può mettere un altro. Questo meccanismo qui si chiama appunto full handshake. Si mettono d'accordo sul momento in cui i dati vanno bene, e il nome che è andato al meccanismo è handshake, ok? Perché si stringono la mano. Quindi e questa linea qui è controllata nell'altro senso. Questo qui è chiaro che è un metodo che va bene quando non c'è una rete sostanzialmente. Cioè, qui siamo uno che è collegato, un dispositivo che è collegato con un altro, con dei fili dedicati solo a quello, e ho due fili che posso dedicare a fare senz'altro da strobe acknowledge. E ogni volta che c'è un nuovo carattere c'è tutto quanto un ballare di livelli su questi due fili, perché questa cosa si deve ripetere per ognuno dei milioni di caratteri che potrei spedire alla stampante, okay? Ed è quello che succede quando uno stampa una stampante parallela normalmente. Quando invece, diciamo così, la conta dei fili o anche altre limitazioni ci possono impedire di usare un meccanismo come questo. Allora, per esempio, nei modem, quelli che non si usano più per internet, no? I modem acustici, quelli a 56K, che usa solo Foschi per internet, pardon. Quei modem lì avevano un'architettura abbastanza simile a questa qua, cioè c'è il PC, c'è il modem collegato dall'altra parte e in mezzo c'è una RS-232. RS-232 è la porta seriale standard del PC, standard perché RS-232 è il nome che corrisponde allo standard negli standard fatti dalla EIA, Electronic Industry Association. L'altra volta parlavamo un po' di organismi di normalizzazione, vi ho detto soltanto l'ISO, poi, però c'è anche la IEEE che fa degli standard importanti, la IEEE,
le normative
IEEE nel campo delle reti sono molto importanti. Fra l'altro sono anche accessibili in internet, uno se li può prendere gratuitamente quegli standard, anche che di solito invece costano dei soldi. La IEEE è un'associazione di ingegneri elettronici e elettrotecnici che ha una sua parte normativa molto importante. Poi oltre alla IEEE l'ECMA ed altri, magari ci verranno all'occasione. La EIA appunto fa la RS-232, è uno standard vecchissimo, ed è quello con cui io cominciavo a fare sistemi fino a qualche anno fa. Ci andavo in molto dettaglio, facevamo addirittura il controllo della RS-232 in assembly 6 o 7 anni fa. E dopo ci è andato un po' su, e come avevo detto, quest'anno preferirei seguire... arrivare eventualmente alla RS-232 alla fine invece che cominciare con quella, perché ormai è datata e tutto quanto, e anche se è molto istruttiva, tutti quanti i principi delle comunicazioni che si imparano semplicemente nella RS-232 poi si trovano anche in tutte le altre cose, però per il momento la lasciamo lì nel limbo in attesa di vedere se la possiamo portare in paradiso, okay? Quindi c'è questa linea seriale RS-232. Allora, l'handshake dell'RS-232 è un po' diverso. Ci sono anche lì, RS-232 standard, due linee dedicate. Solo che la logica è, alzo questa linea quando voglio che tu ti fermi. C'è una linea request to send, i nomi portano un po' fuori strada purtroppo, però... è un'altra linea CTS. Quando configurate un modem, ogni tanto, se andate a guardare anche in Windows nelle configurazioni del modem, vi potrebbero scappare fuori questi due nomi qui. Il request to send è una linea, è un filo controllato dal PC che sta normalmente alto, ok? Cosa vuol dire? Quando è alto vuol dire io sono ancora in grado di ricevere dati. Il nome request to send sembrerebbe, diciamo così, portare a un protocollo simile al stroke acknowledge, perché io richiedo di spedire, tu spedisci, quell'altro mi dice clear to send, che vuol dire autorizzato a spedire, e sembrerebbe che ogni volta che passo un byte qui ci fosse un balletto di linee. In verità la porta seriale è una porta lenta per sua natura, perché è, diciamo, la prima interfaccia che hanno usato i computer, cioè ci si attaccava con la porta seriale, ci si attaccavano i terminali ai mainframe, e quindi è roba vecchia. Essendo lenta, fare tutto questo balletto di cambi di livello a ogni byte che si trasmette in seriale sarebbe costoso in termini di efficienza, verrebbe fuori una trasmissione poco efficiente. Quindi l'idea è stata cambiata, e quindi, nonostante il nome request to send e clear to send, request to send continua a rimanere alto per tutto il periodo in cui il PC, quindi ci va in questa direzione qua, per tutto il periodo in cui il PC vuole, accetta dati, è in grado di accettare dati. Se il PC si perde, non è più in grado di elaborare i dati, rimane indietro in qualche modo, abbassa RTS, l'altro, il modem o la stampante seriale, quello che c'è dall'altra parte, vede questa linea bassa e smette di trasmettere.
Il
clear to send è, diciamo così, l'autorizzazione a trasmettere da parte del PC. E il CTS ha la stessa identica logica, è l'autorizzazione a trasmettere da parte del modem. Quindi la logica è la stessa, la freccia va dall'altra parte, nel senso che dal modem si va verso il PC. Se il modem non sta riuscendo a spedire alla velocità richiesta dal PC, allora alza CTS, abbassa CTS, e il PC non gli spedisce più qualcosa. Non so se avete notato, quando voi configurate un modem, lui andrà a 56k sulla rete telefonica, no? Però, sì, quel di Foschi,
già.
Clear to send. Clear vuol dire autorizzare. La clearance di un militare è il... ho fatto il passista all'aeroporto di Rimini, per cui la clearance di un militare è il livello di autorizzazione che ha nel massimo della clearance, è il top secret, no? Clear to send. E qui il request to send.
In pratica uno si usa per il download e
sì, uno è in una direzione e uno nell'altra. Sì, se ci stiamo parlando di un modem che è collegato all'internet, sarebbero per il download e per l'upload. Stavo dicendo, no, questo collegamento qui, quando lo configurate in Windows e quando vi collegate anche al modem, c'è scritto che lui va a 115 kilobit al secondo. In verità, poi, se il modem è collegato all'internet da qualche parte attraverso il doppio telefonico, questo collegamento qui va al massimo a 56k. Capite che se questo vuole spedire a 115 kilobit al secondo, che ci riuscirebbe, cosa che riuscirebbe a fare, e ha molti dati, state facendo un upload di un file, questo qui tenderebbe ad andare a 115k al secondo. Di qua però c'è il collo di bottiglia, qui si va più piano, quindi il modem ogni tanto dovrà pur rallentare il PC. E questo qui è quello che viene detto handshake hardware.
Ok? È il modem che rallenta.
No, questo RTS CTS è l'handshake hardware, perché nella RS232, diciamo, nei collegamenti con la porta seriale è possibile fare anche quello che viene detto handshake software. Lancia il software. Adesso mi sono dilungato, però probabilmente rispetto a quello che c'è nelle generalità. Queste cose qui si trovano nella parte che riguarda la porta seriale. Che non so quale numero sia dei miei punti. Lancia il software è fatto, dice la parola, in software. Non ci sono queste linee. I due comunicano soltanto attraverso il normale filo, che poi sono due a livello di RS232, i due fili che portano i dati stessi, dove i dati sono messi in fila in modo seriale per farli mandare un bit dietro l'altro. Questa qui è una comunicazione seriale, questa è una parallela, l'avevamo detto l'altra volta, no? Allora, parallela, ci sono 8 fili e 8 bit da prendere in parallelo. La seriale è seriale. I bit vengono infilati, impaccati uno dietro l'altro e spediti. Questo è un bit, questo è un altro bit e questi sono due o tre bit, tutti messi insieme, uno in fila. Allora, e passano attraverso delle linee che ce ne sono due, una per andare in una direzione e una per andare nell'altra. Okay. Sì, certo.
Allora, in questo senso, sarebbe sì? L'autorizzazione da parte del computer di ricevere i dati.
Sì.
Perché la freccia va verso il modem?
Perché chi controlla, io la freccia anche di qua l'ho messa, l'ho messa da chi controlla questo segnale a chi lo riceve. Quindi anche qua, chi è che abbassa questo segnale? Il computer, quindi l'ho messo in questo senso qua. L'informazione va da qui a qua. Anche qua. Lancia il software, non usa i fili. Poniamo una volta dovevo collegare un terminale, quanto tempo fa, un terminale a un computerello Unix che era lontano, 100 metri così. In quel caso utilizzavamo un cavo che aveva solo due fili, tre fili meglio. Uno per il segnale in una direzione, uno per il segnale e l'altro al massa comune. Il classico collegamento seriale con il minimo numero di fili. Tre fili e basta. Questi non ci sono. Okay? Allora come fa il PC a dire al modem o terminale che c'è di là? Perché un terminale di quelli che si attaccavano al computer multiutente, cioè il computer che ha 100 utenti con 100 terminali, erano attaccati anche loro con una porta seriale RS232. Quindi qui potrebbe essere un modem, ma anche un terminale classico, un TTY, l'abbiamo chiamato l'anno scorso, una teletype, una telescrivente, un videoterminale, comunque terminale. Se in questo caso quindi vanno là soltanto questi tre fili, senza i segnali di ANSI. Però il modem o il PC devono poter interrompere il flusso dei dati, fare il controllo del flusso. Allora come c'è uno standard, se vi ricordate l'inizio della tabella ASCII, vi ricorderete che nei primi 32 codici ci sono dei caratteri non stampabili, c'era il 10 e il 13 per andare a capo, che è return e line feed. C'è il null che è lo zero e ce ne sono altri. Fra questi due caratteri, i codici non me ne ricordo più, ce n'è uno che veniva considerato l'XON e l'altro che veniva considerato l'XOF. Quindi lancia X software lo chiamano anche XON XOF. Okay. Questi caratteri, quando noi ci colleghiamo con un terminale o con un modem di tipo ASCII, se mandiamo questi XON, XOF sono uno mi pare 19, l'altro non me lo ricordo, ma neanche 19 non ve lo vendo con sicurezza. Sono due numeri che sono minori di 32. Sono codici di controllo, non corrispondono a cose che potrei stampare su una stampante o visualizzare su un video. Quindi se il PC manda uno di questi due, di qua non si vede niente nel terminale. Come se gli mandasse una data capo o cose del genere, un carattere di controllo. Quindi, quando uno dei due, uno qualsiasi dei due, vuole trasmettere, vuole dire che l'altro si fermi, perché non ce la fa a gestirlo, manda l'X-Off, che è un numero speciale che fa, quell'altro, il software sull'altro dispositivo lo legge, vede che è l'X-Off e smette di trasmettere. Quindi c'è un handshake anche qui. Che il vantaggio è che non mi devo portare in giro due fili per farlo come l'handshake hardware che abbiamo visto qua. Lo svantaggio è che quando il codice di Xon e di Xoft viaggiano nei fili dove passano i dati seriali, quindi potrebbe anche darsi che l'Xoft, quindi ci vorrà un po' di tempo per riconoscere questo XOF, perché devono arrivare in fila tutti i bit, finiti tutti i bit, il software di quale riconosce, vede che l'XON e smette di spedire. L'XOF e smette di spedire. Intanto però di là potrebbe aver mandato degli altri dati che potrebbero aver affogato il buffer dall'altra parte. Allora se le comunicazioni sono lente non c'è problema di solito a far funzionare un handshake software. Per quel che riguarda le comunicazioni seriali a queste velocità è meglio utilizzare l'handshake hardware, quindi quando lo configurate un modem per attaccarsi a un PC, la configurazione di default è quella di utilizzare RTS CTS. Okay. Queste sono diciamo tre forme di controllo del flusso. Poi ce ne sono anche delle altre, perché ogni comunicazione ha bisogno in qualche modo di poter essere rallentata se ce n'è bisogno. C'è la modalità di handshake che usa per esempio il protocollo IP, che è quello dell'internet, è molto sofisticata e anche molto bellina da vedere, ma non la vediamo adesso. Domande?
Quindi in pratica l'XON funziona come l'RTS?
L'XON non funziona proprio come l'RTS, perché l'RTS c'è sempre.
È come un segnale sempre attivo?
È un segnale che se questo segnale qui è alto, noi possiamo andare avanti. Questo qua invece è un singolo codice che viene spedito nello stesso filo dove passano i dati normali, viene elaborato dal software che lo riceve e significa di smettere. Poi chiaramente l'XON significa di ricominciare quando l'altro ha smaltito poi i suoi dati, si è reso conto che si può riprendere a questo punto. A questo punto mando un XOR.
Quando il modem passa dal GPS o l'ARSA per dargli sì. Là, quello potrebbe aver già inviato dei dati, vista la velocità
sì.
Maggiore.
Sì, però questo qui si abbassa in un attimo, mentre questo qua per arrivare bisogna aspettare che arrivino tutti gli 8 bit del codice XON o XOF che sia, insomma. Quindi c'è questa. Al giorno d'oggi con i computer che ci sono, io dico che vanno benissimo anche con il handshake software anche a queste velocità qui, che sono velocità ridicole rispetto a quelle della scheda di rete che c'è sul mio computer che va a 1 gigabit al secondo. Qui stiamo parlando di 100k in fondo.
Quindi l'insoft sono codici che può mandare sia il PC
sì.
Che il modem.
Sì, 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 sì. Sì. Sono codici che può mandare sul PC. Quando si va a configurare il modem si può dire che può generare degli XOF se vuole rallentare la comunicazione.
Smettere
no, mi piace più rallentare, perché smettere intendo ok, io chiudo tutto, spengo e vado a casa. Sospendere mi va già meglio, rallentare o sospendere mi vanno bene. Mi va meglio sospendere che rallentare, perché la comunicazione va ancora alla sua velocità, diciamo tra virgolette, massima, solo che viene momentaneamente sospeso, mediamente viene rallentato, ma nel momento viene sospeso. Dunque, poi lì nell'ordine che ho messo io, che è un ordine un po' sparso, però diciamo così, va dai concetti più semplici a quelli un pochino più problematici, ho messo delle definizioni che riguardano il traffico di dati, di informazioni che deve fluire in una rete. E un po' di, diciamo, classifichiamo il traffico, nel senso, distinguiamo vari tipi di traffico. Ci sono, per esempio, il protocollo Bluetooth fa 3 o 4 distinzioni, mi sembra, dei vari tipi di traffico, avendo una velocità abbastanza bassa e dovendo accomodare dei device molto diversi, tipo, non so, un auricolare come quello che ho tentato di configurare per quel maledetto computer lì, perché invece di stare con questo microfono io volevo stare con il microfonino Bluetooth attaccato qua oggi, ma non ha fatto. Quindi un auricolare Bluetooth deve scambiare dati, diciamo, a velocità non eccessivamente alta per le velocità di oggi, ma continuamente, perché è chiaro, se si ferma per un po', il computer non prende il computer o il telefonino cellulare non prende il mio parlato. Quindi quella è un'esigenza ben diversa da quella che può avere invece un traffico di dati classico. Se io devo trasferire un file, anche se per un secondo non succede niente, è chiaro, mi potrò annoiare a aspettare che arrivino questi dati. Però non capita niente di drammatico. Cioè i dati arrivano dopo un secondo, ma sono ancora lì, belli, tutti funzionanti, e non c'è neanche un bit che sia andato a male. Quindi abbiamo delineato due tipi di traffico. Un traffico, diciamo così, che ha esigenze, che ha maggiori esigenze riguardo ai tempi che non alla affidabilità della comunicazione, cioè che ha delle esigenze stringenti in termini di tempo. Se spedisco questi dati, quelli devono arrivare entro un millisecondo. Se non arrivano entro un millisecondo, li posso anche buttare via, non mi servono più a niente. Questi sono dati in tempo reale, in inglese real time. I dati real time sono tipicamente, mettiamo degli esempi, tutti gli stream multimediali. Stream in inglese vuol dire corrente. Stream multimediali intendo un flusso di dati che sono in fin dei conti la digitalizzazione di voce, musica o video trasformati in numeri. Questi numeri devono essere trasferiti a destinazione, devono arrivare in tempo reale perché sto parlando, prendiamo Skype o una comunicazione VoIP, oppure la televisione di Alice o di Fastweb che manda la televisione via internet. Quelli sono dati in tempo reale, hanno esigenze di tempo, diciamo così, hanno necessità di tempi massimi, diciamo così, garantiti.
Necessità di tempi massimi garantiti.
Una comunicazione, uno stream di tipo in tempo reale, quando uno fa una comunicazione di un, non so, deve trasmettere in tempo reale la voce. Dico in tempo reale perché se uno trasmette un MP3 diventa come trasmettere un file normale, se non lo ascolto subito. Quando l'MP3 arriva e funziona, dopo me lo ascolto e diventa un file come gli altri. Se invece voglio parlare in tempo reale, che quello che sto dicendo viene ascoltato di là e quello che è di là dice a me, e contemporaneamente io ascolto, allora i tempi di consegna dei pezzettini in cui si suddivide il mio messaggio vanno rispettati, perché altrimenti la comunicazione diventa cattiva. Se io dico A e B e di là A non arriva, a un certo punto di là dovranno metterci un click e fare qualcosa. Un'altra necessità importante che c'è nei segnali dei dati di tipo real time è che la variazione dei tempi di latenza, variazione dei tempi sia piccola. Cioè, forse è anche peggio, è anche peggio dal punto di vista di un segnale in tempo reale, che un pacchetto di un dato in tempo reale sia consegnato in un secondo e l'altro in un millesimo di secondo, che non averli tutti sempre a un centesimo di secondo come tempi. Quindi la variazione dei tempi di questo tempo, bisogna che gli dia il suo nome, si chiama tempo di latenza, la variazione dei tempi di latenza, che adesso dico che cos'è, è se i tempi di latenza sono troppo variabili per un segnale in tempo reale è un disastro, perché il software che gestisce quel flusso di dati non si può aspettare niente dalla rete. Cioè, se la rete lo frega, che una volta gli consegni un pacchetto in un attimo e dopo poi gli ci mette un secondo, non può fare previsioni. E i software in tempo reale hanno bisogno di un po' di certezze riguardo ai tempi di consegna e alla variazione dei tempi di consegna. Come le aziende. Come la ragazza quando utilizzano gli sport, diciamo. E il tempo di latenza, per dare la definizione, è il tempo che ci vuole per far percorrere la rete ad un'informazione. Allora, l'informazione entra nella rete in un certo istante T1, esce dalla rete a un certo istante T2, T2 meno T1 è il tempo di latenza. Okay? Chiamiamo così. In inglese si dice latency.
È una trasmissione d'acqua?
No. La variabilità delle tempi di latenza tra una trasmissione e l'altra. Questo è il tempo che ci mettiamo a fare una trasmissione. Per fare una trasmissione ci può volere nelle reti di oggi da un microsecondo a alcuni secondi, chiaramente. Ed è importante che la variazione di questi tempi di latenza non sia troppo grande. Per i segnali in tempo reale. Per i segnali, per trasferire dei dati normali, del tempo di latenza e soprattutto della variazione dei tempi di latenza non ce ne può fregare di meno. Noi dobbiamo fare tutti e due. Allora, l'altro tipo di dati sono quei dati che, diciamo così, non hanno requisiti stringenti di tempo, il contrario di quelli. Che requisiti hanno? Se trasferiamo un file, il requisito più importante è l'affidabilità.
Questi dati si chiamano?
Ve lo dico fra un po' come si chiamano. Intanto mettiamo giù il primo requisito. Affidabilità. L'altro tipo di segnale, ci arrivo adesso a dirvi il nome del tipo di segnale. Affidabilità intendo che gli stessi dati che trasmetto sono i dati che trasmettono sono gli stessi anche quando li ricevo, che nei segnali in tempo reale non è che me ne importi più di tanto. Se c'è un pacchetto che viene rotto durante il passaggio, ormai è rotto, non c'è tempo per spedirne un altro per accomodare tutto. Nel caso invece di questi altri dati, Qual è l'esigenza? È chiaro, trasferiamo dei file. Allora, io trasmetto dati da quel computer lì al server, a Hagrid, che si chiama Hagrid.
Come?
Hagrid, come quello di Hagrid. Allora, quando la maggior parte del tempo io non trasmetto un bel niente dal mio computer a Hagrid. Quando invece devo trasmettere un file, voglio che Hagrid risponda subito e con affidabilità. Quindi i requisiti che ci sono affidabilità in primo luogo, in secondo luogo velocità. Ma velocità media, ok? Voglio che mediamente quello vada forte. Se per un attimo va fortissimo e per un attimo non va, non me ne importa niente, perché non ho requisiti in tempo reale.
E se quello spesso accade va sempre lento?
Allora devo portare pazienza. Allora, quindi questi tipi di segnali sono segnali che per la maggior parte del tempo non ci sono, ma quando ci sono ne ho bisogno davvero. When you need it bad. Allora, questi qui lo chiamano traffico burst. Burst in inglese vuol dire raffica. Burst vuol dire raffica. Quando ci sono i film, la strage di San Valentino, dei gangster, allora vanno là e sparano, quello si chiama burst spraying, cioè sparare raffiche come con lo spray, non so. Burst è raffica, quindi questo tipo di traffico o non c'è, ma quando c'è bisogna fare tutto il possibile per... Allora cosa succede con questo tipo di traffico? Che i mezzi di trasmissione rimangono inutilizzati per la gran parte del tempo. Però quando servono devono essere panciuti, cioè devono essere
robusti
è un altro termine, a larga banda, cioè devono avere una grande velocità, una possibilità di far passare dati ad alta velocità. Come?
Un po' battaglia.
Battaglia?
Per il
panciuto. Ah, no, beh, pensavo per la larga banda.
Sì, ma non è la
banda. Ah, perché
è la banda. Non è la banda, è la banda. Un po' di latenza. Si è dato una raffica tra di mezzo.
Ok, quindi questi sono i due tipi di traffico classici. È chiaro, hanno caratteristiche e richiedono alle reti requisiti abbastanza contrastanti. Cioè, quello che va bene per uno va male per l'altro e viceversa. Ora, l'internet è stata fatta pensando al traffico burst. Però, come ben sapete, oggi, come dicevamo prima, Alice manda la televisione, Fastweb mangia la televisione, tutto su IP. Allora, diciamo che c'è stato un grande sforzo per tentare di rendere più real time i protocolli TCP, TCP/IP o TCP/UDP. E al giorno d'oggi diciamo ci sono anche dei risultati. Quell'ATM di cui avevamo detto brevemente, lo standard telefonico, quello è nato con l'idea di collegare sistemi in tempo reale, e quindi va benissimo per questi, poi magari per i dati si trova un po' in difficoltà. Oh, poi dopo io qua nei miei punti ci sono i mezzi di trasmissione, ma quelli penso che li farete bene contosi, adesso mi parlerò un po' contosi, vediamo un po' che succede. Negli anni passati quando era diurno il mio collega non faceva mai niente di queste cose qua, parte un po' sui modem, perché forse non gli piacevano, e tanto c'ero io che le facevo. Allora, se invece le fattosi queste cose preferisco, così io posso farne delle altre.
Ma hai già iniziato a fare...
Sì? Sui mezzi di trasmissione?
Sì.
Ok, perfetto. Anche l'anno scorso? Un po'?
Sì.
Allora, anche la sincronizzazione elettrica lasciamo perdere.
Quando lo sospendo te lo dico.
La super eterodina. Allora, l'ultima cosa che ho detto era, ok, siccome qui abbiamo bisogno di velocità, ma ne abbiamo bisogno soltanto nei momenti in cui c'è qualcosa da trasmettere, se non ho niente da trasmettere, la velocità non mi serve a niente. Allora vediamo un po' quali sono diciamo, le tecniche che sono state usate per utilizzare al meglio i mezzi di trasmissione. L'idea è di condividerlo, in fin dei conti, no? Quindi, noi possiamo considerare una rete in cui, diciamo, i collegamenti fisici siano uno, ogni nodo della rete, questa è una cosa un po' assurda, ma esistono, eh? Ogni nodo della rete è collegato con un mezzo di trasmissione fisico a tutti gli altri. Questa cosa qui si chiama un crossbar switch. Si usano in campi molto, molto ristretti, si usano praticamente nei supercomputer, e queste sono le CPU, per esempio. Non in tutti i supercomputer, quelli che hanno moltissime CPU avrebbero un costo pazzesco, perché a collegare tutti con tutti, e quindi quando ci sono moltissime CPU, quelle si collegano con le vicine, 4-5 delle vicine e basta. Quando invece metti che abbiamo 4 CPU e quelle si potrebbero collegare una con l'altra con dei pezzi di rete ad alta velocità. Questo è chiaro che la configurazione più costosa dei collegamenti. Per essere giustificabile bisogna che in tutti questi collegamenti si vada sempre sostanzialmente quasi alla massima velocità. E quindi è difficile sostenere questi volumi di dati, diciamo così. È una configurazione che non viene quasi mai usata. Quindi il mezzo di trasmissione deve essere o condiviso o commutato, diciamo così. Vediamo la soluzione classica, quella della rete telefonica dai tempi della teleselezione. Cosa abbiamo? I telefoni.
Sembra
come so il porcellino, allora.
Fai un telefonino.
No, il telefonino è wireless, dopo mi salta tutto. Allora adesso qui faccio il Sirio. Il telefono della telecom. Si chiama Siri I telefoni sono collegati con un doppino telefonico alla centralina più vicina. Il doppino telefonico faccio il possibile per farlo intrecciato. Scatole?
Quelle delle sorprese.
Esatto.
Jack in the box.
Jack in the box.
Questo qui è il primo centralino telefonico che sta, diciamo così, a un chilometro da casa nostra, tra un chilometro e 2 chilometri, da Campi Foschi è lontanissimo.
Quindi se inventiamo...
Io non posso avere una presentazione,
già. Paura di no. E diciamo, abbiamo un filo di rame che collega ciascuno dei nostri telefoni con il primo centralino. Poi da lì ci sono magari collegati fibra ottica, tutti quanti ormai, dei collegamenti. Facciamo finta di che ci siano ancora dei cavidoni di rame come c'erano una volta, c'erano dei cavi grossi così, con dentro mille coppie di fili che andavano nelle città, no? a collegare tanti centralini alla centrale di città. Poi la centrale di città a sua volta poteva avere altri fili che li collegavano in modo più o meno gerarchico. È chiaro che qui non si può fare un crossbar switch, si deve però fare una commutazione in mezzo, no? Perché se voglio collegare due telefoni che stanno sotto lo stesso centralino, ci sarà un interruttore qui che mi mette in collegamento i due ed ho proprio un filo di rame che collega i due in questo caso, no? No, il duplex, non so come funzionava. Una volta forse l'ho anche saputo, ma vi ricordo.
Ho rimosso.
Cioè io avevo il duplex con mia, ma era una questione proprio di condivisione del tempo, no? Quando anche della linea, penso, la linea uno ce l'aveva, mia mamma ce l'aveva con il suo fratello di sopra. E lui telefonava sempre, quindi verso il pomeriggio il nostro telefono è come se non esistesse. Adesso ne hanno tanti in giro che non lo promuovono neanche più questa cosa, i cavi ne hanno posati tanti. Ok, quindi questo è il collegamento, è un collegamento da punto a punto fisico commutato fisicamente, ok? Il mezzo di trasmissione viene sfruttato meglio perché ci sono questi collegamenti fisici temporanei. Okay. E nelle reti telefoniche del passato era così, perché poi si collegava con la signorina che faceva dei collegamenti fisici in rame. Questo qui, quindi questo qui è un
preferiva loro al rame.
Ok, questo qui è un collegamento commutato o switching. Ok, il mezzo che il mezzo è un verbo regolare, sì. Un verbo regolare. Questa è la soluzione del sistema telefonico. Quando ho fatto le reti locali, l'idea invece era di, siccome c'è il traffico basta, di avere una sorta di mezzo di trasmissione che viene condiviso. Le prime reti locali erano fatte con un cavo coassiale che si collegava a tutti i nodi sostanzialmente. Diciamo a bus o con un collegamento che abbiamo definito multidrop l'altro giorno, no? E tutti potevano leggere, tutti i nodi della rete potevano leggere quello che andava in onda, i dati che passavano in questi fili che andavano da uno all'altro, e uno solo alla volta poteva scrivere, ok? Quindi, siccome il mio computer per la maggior parte del tempo se ne sta lì a dormire, mentre ci sono tutti questi che vogliono comunicare, sono tutti sullo stesso filo e si danno un po' i turni per stabilire chi deve comunicare e quando. Okay? Il mezzo di trasmissione è condiviso. E viene molto più sfruttato, è chiaro. Può essere costoso, può essere di alta velocità, perché il costo viene diviso fra tutti i nodi che sono sulla rete. Okay. Questo qui è un mezzo di trasmissione condiviso. Quando c'è un mezzo di trasmissione condiviso, sorge un problema, che è quello di darsi turni. Perché se io voglio trasmettere contemporaneamente quel computer lì, e uno solo alla volta può impegnare il mezzo di trasmissione, bisogna che ci siano dei protocolli che stabiliscono chi e quando può prendersi il mezzo di trasmissione. Questi protocolli vanno sotto il nome di MAC, che non ha niente a che fare con Macintosh, sì, ha a che fare, perché però non vi spiego adesso perché ha a che fare. MAC significa Medium Access Control. E sono i metodi tramite i quali si può stabilire chi scrive sulla rete, può avere accesso alla rete in un certo, in ogni istante, diciamo così. Ci sono diversi MAC, alcuni sono, diciamo così, un po' una lotteria. Una lotteria nel senso che chi si prende il mezzo di trasmissione vuol dire che aveva diritto di prenderselo. E vengono detti MAC a contesa. MAC a contesa. Nei MAC a contesa ci sono, diciamo, no, la definizione è un po' più larga, diciamo così. Nei MAC a contesa il mezzo di trasmissione viene assegnato con qualche criterio stabilito da nessuno, dalla fortuna oppure turni fissi.
Okay. Il mezzo di trasmissione viene,
come?
Sta dicendo che il mezzo di trasmissione viene,
viene dato a chi lo prende, o perché è fortunato, vedremo voi, o perché è il suo turno. O si fa un po' per uno, o si fa a chi ci azzecca.
Il modo per arrivare l'impiegato prima al lavoro,
cioè?
Il primo che arriva si prende il Mac.
Aha.
E
lavora solo lui, tentano di arrivare tutti per ultimi.
Solito non è che lavorano, però.
E vabbè, questi altri Max invece sono la Master Slave.
Lui.
Mac Master Slave, come dice il nome, c'è un padrone e uno schiavo. Padrone e schiavo. È il padrone che decide chi deve prendere il mezzo di trasmissione e quando. Cioè nel Mac a contesa vuol dire che gli altri, che tutti sono uguali in qualche modo e attraverso un qualche criterio accedono a mezzo di trasmissione. Il Mac Master Slave invece c'è un nodo particolare che è il master della rete che stabilisce chi e quando deve accedere al mezzo di trasmissione. È chiaro che i Mac di tipo Master Slave, che sono usati poco nelle reti di dati, sono più, il termine che viene usato è deterministici. L'accesso, poniamo di avere una rete di sensori in un impianto industriale. Okay? Questi sensori devono misurare la temperatura di un forno, oppure la pressione dentro un impianto. E hanno bisogno di fare questa misurazione e di comunicarla ai sistemi di regolazione 100, 200, 1000 volte al secondo. 1000 volte al secondo si fa, ma devono essere un po' partiti. Non si può fare per tutti, diciamo. Si può fare solo per qualcuno. Se mancano, cioè se sto muovendo un braccio e manca una trasmissione, non so più dov'è, e quindi se io devo regolare la posizione di quel braccio cominciano ad esserci dei problemi di sicurezza. Allora se uso un MAC a contesa è nel momento in cui quello deve trasmettere quel dato, che è importantissimo, che in realtà, se vogliamo, perde la contesa, non c'è l'interrupter qua, non c'è neanche qua più o meno. Quel dato non arriva e qualcuno gli passa sopra la mano qualcosa. Allora, nei sistemi real time di informazione industriale ci sono dei MAC particolari, master slave, nei quali il master sa che ogni tanto deve dare l'accesso al mezzo a quel sensore e fa in modo che gli venga dato con, in modo deterministico. Deterministico cosa vuol dire? Che si sa esattamente quando avviene l'accesso. Invece i mecha contesa sono, diciamo così, ad accesso casuale, chiamiamo, diciamo, random. Il momento esatto in cui avviene l'accesso al mezzo di trasmissione non si può determinare a priori, e questo è un problema per gli impianti. Poi dopo alla fine vedi che succede il contrario di quello che dovrebbe succedere. Nei sistemi industriali al giorno d'oggi vanno molto di moda le Ethernet. Le Ethernet sono, diciamo, come linea di principio sono quelle che dicevo all'inizio. Chi è che prende il mezzo di trasmissione? Chi lo trova libero in un istante, che ha la fortuna di trovare libero, lo prende, e dopo gli altri si arrangiano. Niente di deterministico, è il più casuale dei metodi di accesso al mezzo di trasmissione. Solo che la rete va tanto forte e i sensori che possono andare in un'azienda hanno esigenze di tempistica tanto piccole che la Ethernet è quasi sempre spenta e loro praticamente la trovano sempre libera, e quindi quando devono trasmettere trovano modo di farlo, okay. Poi sui MAC contesa faremo delle descrizioni andando avanti.
Però c'è un bug di suoi appunti.
Dígame. Ah, l'ho visto oggi, l'ho aggiustato.
Ah, sì.
Quello che vi mando stasera è ai bug corretti. Riguardandolo, visto che il disegno era finito acciaccato in mezzo al testo, una cosa orribile.
Perché non
uso
Word?
Beh, io continuo a non usarlo. Quindi.
No, perché sono le battaglie vecchiate.
Ah, sì, lo so. Se vuoi.
Possono usarlo gratuitamente.
Anch'io ce l'ho acciaccato qui. Mi sembrava di averlo riparato, ma il PDS forse non l'avevo riparato. Non so.
No, è un virus. Battaglia, ho scritto da virus.
Oh, vabbè, dopo ne viene.
No, è meglio questo.
Ma che
è la radio, è la radio in modo un pochino più, non è che ci sia niente di importante,
non è che dobbiamo fare il protocollo,
e neanche di stabilire quali pezzi mandare,
ma anche se lì dobbiamo essere
allora, riguardo alle reti per dati. Cioè, adesso andiamo tranquilli. C'è la distinzione. Reti per dati, per trasmettere dati da computer a computer. C'è la distinzione che ormai un po' sfuma tra le reti locali, local area networks. Una LAN è una rete locale, qui c'è una rete locale, è una rete quindi in cui
ci
LAN e Ethernet è la stessa cosa, diciamo commercialmente, cioè dal punto di vista di quello che c'è sul mercato oggi, LAN e Ethernet sono diventati la stessa cosa, però il MAC e Ethernet, ma c'è anche, per esempio, ci sono state anche altri tipi di LAN, ARCnet, Token Ring, Token Bus, ci sono stati.
Internet non c'entra niente.
Intranet è un altro termine, che non c'entra con queste definizioni qui. Lo facciamo dopo. me lo segno qui per dirlo dopo.
Dopo
ne viene conto, tanto lo dicevo lo stesso, cioè. Local area network, quindi è locale, ha un'area di copertura dell'ordine del chilometro e non di più, si può estendere in qualche modo, ma sono comunque i nodi di questa rete sono tutti vicini fra di loro. Cablata nel senso cablata con del rame o della fibra ottica, di solito, per avere più velocità. Ma ci sono anche le LAN senza filo, quelle che si chiamano WLAN. E che, non se avete visto, anche uno scopo.
Che ancora non
sono fatte.
Senza filo.
Il cablaggio arriva a 100 metri. Poi però puoi mettere i ripetitori e farne altri 100. Poi se metti degli switch ne puoi mettere tanti, se metti dei ripetitori normali no, però ormai i ripetitori normali non li vendono nemmeno, per cui non è che ci sia molto da... cosa... Quindi la caratteristica è il raggio locale e l'alta velocità. Stiamo parlando di, diciamo così, raggi dell'ordine del chilometro, un chilometro o anche di più, però... e velocità dell'ordine di 1 gigabit al secondo. L'unità di misura della velocità delle comunicazioni di solito si dà in bit al secondo con i vari multipli del sistema internazionale quando si tratta di comunicazioni seriali e in byte al secondo quando si parla di comunicazioni parallele.
Quando troviamo BPS...
gli americani sono fuori, si sa bene come sono messi con le unità di misura, no? BPS, con la B minuscola vuol dire bit per secondo, con la B maiuscola significa byte per secondo. Quindi che sia maiuscola o minuscola cambia tutto, c'è un fattore 8 di differenza. Io scrivo sempre bit diviso secondo, come si scriverebbe nel sistema internazionale, e bit lo scrivo in minuscolo. E quando devo scrivere byte, scrivo byte con la B maiuscola diviso secondo, come si scrive nel sistema internazionale. BPS da me non hanno posto. Nei miei appunti, se li trovate, ditemelo che cancello subito. C'è in un solo punto dove mi lamento di questa sciocchezza metrologica qui. Quindi... Poi nel campo del aumentando il raggio di copertura della rete, parliamo delle reti metropolitane. Sì, della Fiat. La mamma non è della Fiat, sì.
No, è proprio un'azienda, la Scania ha comprato la
Fiat. Sì, ma è della Fiat.
No, la Scolaro.
La mano è della Fiat, della Iveco. Se li guardi sono Iveco. Metropolitan Area Network, quindi siamo dell'ordine delle decine di chilometri, diverse decine di chilometri.
Anche in ottica.
Sì. E diciamo, almeno nella parte dorsale, la spina dorsale, il backbone di queste reti, cablate in fibra ottica, può andare a velocità comparabili a quelle della LAN. Le LAN cominciano a esserci in giro quelle da 10 gigabit al secondo. Uno dice sempre, tanto non saranno mai utili, però dopo, alla fine, qualcosa per qualche applicazione per usarle si trova sempre utile. Quindi diverse decine di chilometri e le velocità, diciamo, 1 gigabit al secondo. Il comune di Forlì è collegato col comune di Rimini con una linea in fibra ottica che non ha nessun ripetitore e che va, penso, a 10 gigabit al secondo. Anche lì? Sì. Lo diceva uno che ha partecipato al progetto. La domanda è perché, sì. Cosa se ne facciano?
Ce l'hanno,
un'infrastruttura, poi la fanno, spendono solo i soldi e dopo non la mettono neanche a disposizione. Ah, non so. È una roba che qualche anno prima di che esiste. Quindi le MAN hanno avuto un momento in cui sembrava che ogni comune dovesse avere la sua MAN, poi dopo hanno avuto un lungo periodo di decadenza, non se ne sentiva più parlare. E adesso si risente di nuovo parlare, ma non per MAN cablate, per MAN wireless, con i WiMAX. WiMAX è una tecnologia senza fili, ad alta velocità, che riesce a coprire molto di più del Wi-Fi, che arriva a un centinaio di metri. Per cui
scopre quanto?
20 km. Sotto l'antenna, con il WiMAX si va da antenna a antenna a 20 km. Quindi si può immaginare la rete metropolitana, diciamo, con alcuni di questi. Cioè, loro hanno fatto delle. Lo standard è fatto da un organismo internazionale. Politò ha fatto degli esperimenti per mandarlo molto lontano, con delle antenne particolari, da montagna a montagna, fa dei record. Sì?
Quanto segnale?
Vabbè. La velocità del WiMAX è come 54 megabit al secondo. È comparabile a quello del MiFi, mi sembra che sia un centinaio di megabit al secondo su 20 km. Può darsi, basta distrarsi un attimo che ti arriva qualcosa. No, non so se sia così
standard.
Sì. Dopo, quando negli organismi che fanno gli standard cominciano a litigarsi, c'è questo tipo di radio, voglio che nello standard finisca questo, invece c'è un altro tipo, il tipo di modulazione deve essere questo, si litigano, stanno lì in stallo per dei mezzi anni e degli anni, e poi si suddividono, allora fanno una versione A, una versione B, C. E poi dopo nel tempo ci vengono fuori apparecchiature che vanno bene con tutti. E poi ci sono le reti geografiche, Wide Area Network. Che, diciamo così, uno si può fare in casa una rete geografica. Wide vuol dire largo in inglese. La larghezza delle reti geografiche è il mondo. Cioè, più strette del mondo non si può considerare adesso. È chiaro che la rete One per eccellenza è Internet con la I maiuscola.
Velocità variabile.
Velocità dipende da dove ti metti.
La
56K.
Tu sei anche un po' in 36. Io mi volevo abitare la 4.
Ah sì, bisogna far così. Se può fare se WiMAX non lo so, perché mi sembra che le frequenze WiMAX siano sottoposte a pagamento di al ministero.
Sì. Un canale,
no? È una rete di reti, una rete complessa. Cioè, dentro una WAN, dentro internet, ci sono decine di tecnologie diverse, chiaramente. Il fatto è che comunque prende tutto il mondo. Sì, abbastanza, anche se chiaro che la parte fisica c'è. La rete viene messa insieme in modo logico su supporti fisici diversi, non omogenei.
La sacca di quella di fondo, siamo
in dunque. Metterò nel compito.
Dio,
l'occhio assassino. Fastweb ha una WAN proprietaria con tecnologie internet, per favore. Con tecnologie internet, quindi con TCP/IP. Però è chiaro che i nodi della rete, fino a che non si arriva alla centralina della Telecom, sono collegati in una rete proprietaria, cioè non passano nelle linee della Telecom. Oddio, poi loro si mettono d'accordo anche con la Telecom, in certi punti dove non vogliono posare la loro fibra affittano quella della Telecom. Però nei punti nevralgici è una rete che ha i collegamenti fibra ottica tra le varie centrali di proprietà Fastweb. Poi dopo invece, quando arrivano sulla centralina del cliente, usano il cavo di rame dell'ultimo chilometro della Telecom e lo affittano dalla Telecom. Telecom è obbligata a darglielo perché ci sono normative antitrust e dopo litigano un po' sul prezzo, finalmente vanno sempre di fronte all'antitrust a fare proteste per il prezzo, però alla fine ce l'ha. Oh, qua facciamo questa cosa, intranet. Allora, internet è la più estesa e la one con il maggior numero di nodi. Internet con la I minuscola, con la I maiuscola. Una internet con la I minuscola è una rete basata sul protocollo TCP/IP, sul protocollo IP, IP based network. E quindi anche questo laboratorio è una internet con la I minuscola. Quando mettiamo insieme milioni di internet con la I minuscola in un'unica rete, quella diventa la internet. Infatti in inglese dicono the internet. La internet che conosciamo tutti, che è la grande rete basata sul protocollo TCP/IP che usiamo tutti i giorni. Una intranet è una rete basata sul protocollo TCP/IP che non si collega alla internet. Quindi una intranet potrebbe essere la rete complessiva di questo non si collega a internet per questione di sicurezza. Allora, questo c'è l'intranet del Ministero della Pubblica Istruzione. Che cos'è? Di sotto, quando fai le operazioni di segreteria, cose del genere, hanno un modem, si collegano direttamente a un server del Ministero della Pubblica Istruzione, telefonano a quello, adesso è cambiato un po', penso, la cosa, però era così, e quindi senza passare per l'internet, comunicano con lo stesso protocollo di internet. Rigorosamente una intranet è questo. Quindi un'azienda potrebbe decidere di farsi una intranet affittandosi magari un link interoceanico, come qualcuno fa, e fare tutte le sue comunicazioni in modo disgiunto rispetto all'internet.
Come le banche,
come... cioè una volta ero andato a fare un colloquio che non lavoravo ancora a scuola, un'azienda che aveva un impianto petrolifero a Ravenna e veniva telecontrollato dalla Francia, era 16, almeno 16 anni fa, 18 anni fa, e veniva telecontrollato dalla Francia, aveva una linea dedicata con la Francia, magari non era intranet perché non c'era ancora IP.
No, perché anche l'azienda di mia zia c'è, il computer c'è
intranet. L'ultimo ve lo scrivo è extranet. Extranet è una rete privata che fa uso di internet per trasportare i dati con la VPN. È una rete che viene resa privata in modo software, ma per trasportare i dati e risparmiare quattrini li trasmette attraverso la normale internet con la I maiuscola. Le tecnologie che ci stanno sotto la internet sono quelle delle reti virtuali private, virtual private networks, VPN. Tutto criptato, si cripta tutto quello che passa in internet, anche se ce lo portano via non se ne fanno niente perché non capiscono che cos'è, quando arriva a destinazione viene decrittato e